Segretario Ferro Frazzi.
De Bon Franco.
Presente.
Buona fede Alice. Ciori Stefano.
Presente.
Palazzini Antonio.
Presente.
Delotto Nicola. Del Favero Alberto.
Presente.
De Sandre Alfio.
Presente.
De Monte Matteo. Piccoli Maria Rita.
Presente.
Fregonese Luigi.
Presente.
E Risto D'Efrem.
Grazie. Allora, primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente dal numero 17 al numero 23. Faccio una comunicazione prima dell'approvazione che riguarda ovviamente tutti quanti noi, a fronte di un'osservazione che era stata fatta da un consigliere. Dico che il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di San Vito prevede che all'articolo 24 le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio sono depositati presso la Segreteria Generale. Quindi, se i consiglieri, adesso poi li mandiamo anche tramite ovviamente mail, però la sede formale di deposito è la segreteria, quindi dalla
Sì.
dottoressa Lina.
Non il protocollo, la segreteria.
Non il protocollo.
5 metri più in là e
Come aveva.
avevano le carte.
Grazie. Quindi mettiamo in discussione, segretario, questo punto all'ordine
Allora,
del
l'altra
giorno.
volta avevamo l'approvazione dei verbali dal 13 al 16, la nomina ai rappresentanti del Consiglio Comunale.
Messo?
Prego.
Posso?
Certamente, se è lui.
Visto.
Deve.
Scusate, ma arrivo dal lavoro.
Bravo, perché dunque fa già.
Almeno uno. Ciao.
Ciao. Siamo quindi solo il primo punto dell'ordine del
Sì,
giorno,
non
quindi
abbiamo neanche
non
iniziato,
abbiamo,
esatto.
diamo la presenza.
Allora, avevamo l'approvazione dei verbali della seduta precedente dal 13 al 16, la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale nel Comitato di Gestione dell'Asilo Nido, la revisione periodica delle partecipazioni, l'imposta municipale propria con le aliquote, la ratifica della variazione d'urgenza al bilancio di previsione, fatto con delibera di giunta 24 del 5/11/2024, la comunicazione del prelievo al fondo riserva e l'approvazione delle convenzioni tra l'Unione Montana Feltrina e il Comune di San Vito per l'esercizio in forma associata dei servizi di gestione associata del personale e gestione associata della misurazione e valutazione della performance, trasparenza e anticorruzione.
Grazie. E allora mettiamo in discussione questo punto. Ci sono delle osservazioni?
Approvazione verbale seduta precedente.
Sì.
Allora, io voto contraria alla delibera della compartecipazione posseduta dal Comune perché avevo votato contraria.
Ma questo, se
E questo.
posso precisare, è solo una votazione se i verbali sono correttamente trascritti,
Scritti.
riportati, non su, se il,
Ok, va
cioè,
bene.
il suo voto che ha fatto l'altra volta rimane inalterato,
Certo,
insomma.
va bene.
E
Esatto, se il segretario ha trascritto bene i verbali, perché oggi c'è la verifica formale di quello che abbiamo deciso e votato la volta scorsa. Quindi mettiamo in votazione i voti favorevoli, voti contrari, astenuti, tre.
Tre astenuti, ok.
Grazie. Punto numero 2, scioglimento della convenzione tra l'Unione Montana Valle del Boite e i comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cibiana di Cadore, Valle di Cadore per la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare e delega al comune di Valle di Cadore in qualità di ente capofila della gestione del servizio di assistenza domiciliare. Allora, sapete che purtroppo l'Unione Montana della Valle del Boite è in liquidazione, quindi questa funzione non era più presidiata, voglio dire, da un ente formalmente costituito. L'assessore del Favero ha fatto un incontro con gli altri comuni. Il comune di Valle di Cadore si è dichiarato disponibile, a esercitare questo servizio, e quindi con questa delega formale noi diamo incarico appunto al Comune di Valle di fare questo servizio importante, sociale, e lo ritiriamo, prima lo ritiriamo dall'Unione Montana e poi lo diamo a Valle. Apro la discussione. Prego.
No, volevo solo aggiungere che
grazie.
L'affidamento al Comune di Valle è per un periodo probabilmente molto ristretto, perché è in corso d'opera la costituzione del cosiddetto ambito territoriale sociale, cioè una rivoluzione per certi versi dell'organizzazione dei servizi sociali che sarà prossima, insomma. E questo nuovo di fatto ente, che si chiama appunto ambito territoriale sociale, avrà una dimensione provinciale e si occuperà di tutti i servizi sociali, no? Quindi che prima nella nostra realtà gestiti gran parte dall'azienda sanitaria, sociosanitaria, ma che nel momento in cui sarà costituito appunto l'ambito territoriale sociale non sarà più di competenza dell'azienda sociosanitaria, ma proprio di questo nuovo ente, che avrà una struttura e la responsabilità della gestione di tutti i servizi sociali dell'intero territorio. Gli unici due ambiti dove l'ambito sociale e territoriale non sarà presente è la psichiatria e il settore delle dipendenze, perché hanno un'alta valenza sanitaria, per cui restano in carico alle aziende sanitarie. Ecco, era solo questo per precisare un po' la situazione.
Grazie dottor De Sandre per la precisazione. Quindi metto in discussione appunto se c'è qualche altro intervento su questo punto all'ordine del giorno. Se non ce ne sono, passiamo alle votazioni. Voti favorevoli all'unanimità. Grazie, immediata esecutività del provvedimento. Voti favorevoli, grazie. Terzo punto, approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2025-2027. Questo documento è stato previsto dalla norma amministrativa, si compone di due parti, la parte strategica e la parte operativa, dove nella parte strategica c'è un quadro complessivo della situazione, la parte operativa invece è dove si va a intervenire. Ecco, io sottolineerei, ciclo abbastanza corposo, ma sottolineerei sostanzialmente tre punti che vanno un po' a qualificare, ecco, quello che è il nostro intervento per quanto ci riguarda. Noi, sulla base del programma che avevamo stabilito durante la campagna elettorale, abbiamo dato un incarico all'Università di Venezia, Ca' Foscari, Dipartimento di Economia, per la redazione di un piano strategico, considerato che all'interno del turismo, voglio dire, ci stanno molti componenti, tra l'accoglienza, voglio dire, il paesaggio, lo sport, la ristorazione, i prodotti, insomma tante cose che riguardano complessivamente la nostra area. E giovedì avremo un altro incontro, sono stati fatti diversi incontri, giovedì avremo un incontro ancora per finire, ma dai, ecco, lavori preparatori, insomma, sono già uscite delle linee guida molto precise, insomma, su quello che è il futuro, diciamo, della nostra valle, ma in generale, insomma, all'interno del quadro anche provinciale. E questo piano poi lo riprenderò per parlare anche di un provvedimento che andremo ad approvare dopo. E per quanto riguarda invece un altro tema che era assolutamente importante, era quello delle risorse umane. Dobbiamo dire che rispetto magari a qualche altra situazione, il Comune di San Vito non è messo male, mi pare che il segretario lo possa anche
posso confermare.
Confermare, però noi paghiamo insomma alcune situazioni critiche, in particolare l'ufficio tecnico adesso è stato ha avuto una mobilità che cercheremo di supplire con una mobilità prima e poi, qualora non andasse a buon fine, con un concorso per dare sostanza, insomma, per rafforzare quest'area che è assolutamente strategica anche in vista di tutti gli appuntamenti che questo comune deve avere. E poi lamentiamo, visto che parliamo di DUP, lamentiamo, ecco, questa ingiustizia che avevamo già iniziato a presidiare dal 2019, mi pare, insieme al sindaco di Borca. Adesso vedo che anche la sindaca di Pieve lamenta di questo prelievo forzoso del Fondo di Solidarietà, che è una grande ingiustizia. Ne abbiamo parlato a vari livelli. Quest'anno addirittura c'è un appesantimento di questo prelievo e che non tiene conto delle funzioni che questi comuni danno, cioè queste seconde case vengono considerate solo come entrate, ma non si tiene conto che quando un proprietario di una seconda casa chiede una ristrutturazione deve rivolgersi all'ufficio del comune di San Vito, che, come vi dicevo prima, è già in sofferenza. Quindi questi sono i tre temi, insomma, che con il DUP abbiamo approfondito ed evidenziato. Apro la discussione. Prego.
Io volevo... sono vicina. Volevo solo chiedere al segretario, per caso ci deve essere il parere del revisore dei conti?
Ci deve essere il parere del revisore dei conti, ma credo che l'abbia dato sia sul bilancio che sul DUP.
No, c'è qui? Sul DUP?
Allora, guardiamo il bilancio, perché magari ha fatto un parere unico e ha messo dentro anche il bilancio. Eccolo qua.
Ok. Grazie.
Altre osservazioni? Se non ci sono altre osservazioni, mettiamo in votazione il testo appunto del giorno, che parla appunto del documento unico di programmazione semplificato. Voti favorevoli? Quindi immediata esecutività? Voti favorevoli? Ah, scusate, sì. Anche online?
Sì.
Bene, grazie. Siamo un documento importante, non è il documento più importante, il documento più importante è il consuntivo, il rendiconto in cui sono finite le promesse e si vede se il comune ha fatto le cose. Qui invece parliamo di bilancio di previsione. Vi do alcuni numeri, poi ovviamente lì sono tutti indicati. Il comune incassa di IMU 1.900.000, 135.000 euro di imposta di soggiorno, 15.000 euro di recupero e evasione IMU, questi riaccertamenti dobbiamo ringraziare gli uffici, e dai ministeri per le funzioni 186.000 euro. Siamo riusciti ad avere una sponsorizzazione importante che porterà alle casse del comune 81.000 euro, poi diritti di segreteria ufficio tecnico 50, dal servizio scuolabus 5.000, scuola materna 40.000, proventi rete asilo nido 75.000, però vi dico subito, vi passo anche alle uscite, per queste tre voci il comune incassa complessivamente 130.000 euro, ma ne spende 446.000. Quindi un porto importante per quanto riguarda il sociale, ripeto, di che però sappiamo essere assolutamente gradito ai cittadini, insomma il nostro Giro è pieno, è un gioiellino che tutti quanti ci riconoscono. Poi abbiamo i parchimetri, 60, abbiamo gli affitti dei fabbricati 125, ci arriva un contributo da parte della, siccome siamo stati i gestori della Rambo Gas tramite BIM Infrastrutture, 16.000 euro dalla rete del gas, attualmente da Italgas, 15.000 euro di sanzioni amministrative. Ecco, ancora B infrastrutture, con gli utili di infrastrutture ancora 39.000 euro e un rimborso per spese rispetto al minore di 92.000 euro. E poi abbiamo 2 milioni e 2 più 600 per l'annualità 25 per quanto riguarda i fondi comuni confinanti. Un contributo di 60.000 euro per il CEDAI BIM, una gestione di fontanie a centralina che ci dà 10.000 euro, un programma di polizia locale, per la polizia locale 23.000 euro, permessi a costruire 70.000 e per delle sanzioni urbanistiche 20.000. Per quanto riguarda invece le uscite, in parte corrente 620.000 euro di spese per personale, vi dicevo prima l'asilo, e nido, e mensa e centro estivo, diamo dei contributi alle nostre associazioni per 29.000 euro, delle borse di studio, quindi anche per 5.000 euro. E abbiamo previsto il bando per la gestione dello IAT per 84.000 euro, pensate anche qui risorse che mettiamo per quanto riguarda la gestione dell'accoglienza, la gestione insomma del turismo. Ho partecipato questa mattina alla DMO e insomma adesso vedremo insomma i programmi, ma questi IAT diventano veramente importanti perché sono stati riconosciuti a livello proprio mondiale, che danno un contributo importante a questo. E l'appalto dei servizi comunali attraverso la cooperativa 340.000 euro, utenze, municipio, scuole, palestre eccetera per 185.000 euro, 150.000 per l'illuminazione pubblica, la manutenzione straordinaria degli edifici 45.000 euro. Un altro intervento che abbiamo ritenuto importante, che ci è stato chiesto anche dalla società degli impianti, lo Schibus per 40.000 euro. E con questo, ecco, finisco solo dicendo, poi ci sono altre voci insomma che potete trovare sul bilancio, finisco dicendo che appunto l'anno scorso il Fondo di Solidarietà tratteneva 955.000 euro, oltre ai 550 che proporzionalmente pagano tutti i comuni, cioè noi paghiamo 550 più quest'anno 980, quindi una cifra davvero importante che in qualche maniera io credo che debba essere politicamente sottolineato questa ingiustizia. Grazie dell'attenzione. Prego.
Grazie signora. Allora io volevo allacciarmi sulla voce appalto Sido Nido. Io so che nel 2023, allora intanto è una società cooperativa che gestisce l'asilo nido, giusto?
Sì.
Nel 2023...
Le valli.
Prego, le valli, esatto. Nel 2023 sono stati pagati 271.000 euro. nel 2024 316 e per il 2025 377. Come mai questo aumento dal 23 al 25 di 100.000 euro? Anche perché le rate, chi le incassa? Il comune, giusto? La rata è sempre la stessa. Se le rate non vengono pagate, mi è stato riferito che il comune sollecita. La cooperativa non può chiedere l'ISE. Allora io chiedo, è possibile cambiare il regolamento per l'asilo nido del comune e fare in modo che le famiglie, che il comune chieda l'ISE, in modo che il comune si sa regolare? Perché penso che abbia delle perdite.
Bella domanda, so che quest'anno abbiamo rifatto il bando.
Allora, se posso dire qualcosa, gli aumenti dei costi sono degli aumenti dovuti sicuramente ai contratti collettivi nuovi, c'è un'importante voce di aumento, ci sono gli aumenti di tutto il resto dell'inflazione generale che è avvenuta post-Covid e comunque a garanzia di questo ci sono... nel piano di costruzione dei costi poi del bando ci sono degli specialisti che hanno dato il loro apporto, c'è stata fatta una gara ad evidenza pubblica, quindi questo ci garantisce che non è che abbiamo dato servizio a una cooperativa aumentando i costi, c'è un confronto concorrenziale di più operatori insomma su questo.
Però è possibile che nel regolamento del comune cambi e venga chiesta l'ISE alla fine?
Ma l'ISE ai fini di fare cosa poi?
Perché poi il comune si sa regolare.
Mi guardi, allora sicuramente tutto è possibile, chiaramente poi il discorso è un po' un bilanciamento tra quello che è la semplicità di gestione e quello che tutto si può fare, chiaramente con l'ISE poi diventa un po'
certo,
più complicato.
Perché il comune si sa regolare, chiaramente.
Questo però sarebbe una voce che va in entrata.
Per quanto riguarda... certo, perché se lei...
Perché le uscite...
Certo, sono quelle, chiaro quello.
Da dando.
Sì, chiaro, non ci piove. E poi volevo anche fare un'altra osservazione, se mi è possibile. In linea, cioè, per legge il bilancio dovrebbe essere approvato entro il dicembre, però c'è stata una proroga avuta chiaramente. Ecco, allora, approvando il bilancio adesso a fine gennaio, non è che crei una sperequazione per la gestione degli uffici, in quanto la mancata assegnazione delle risorse crea un rallentamento ai servizi e eventuali appalti?
Ma guardi, allora siamo al 28, quindi al massimo abbiamo gestito in dodicesimi o comunque ai sensi dell'articolo 163, 28 giorni. Diciamo che per gli appalti più importanti le regole sull'applicazione dell'avanzo nei casi di contributi vincolati, di entrate vincolate, danno pur comunque la possibilità di partire subito. Questo
certo.
È il discorso, quindi certo. Io nel caso concreto credo che non abbia portato sti grossi di servizi, insomma.
Va bene, se lei mi dice così la ringrazio.
Altri? Se non ci sono altre osservazioni, mettiamo in votazione questo documento, provvedimento importante, bilancio di previsione 25-27. Voti favorevoli? Voti contrari? 2. Voti astenuti? 1. Grazie.
Passiva immediata.
Esatto, immediata esecutività del provvedimento. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuto 1. Regolamento dei controlli interni, approvazione del nuovo regolamento comunale. Segretario, grazie.
Allora, vi riepilogo molto brevemente quelli che sono i controlli interni. Non è sicuramente un argomento dei più entusiasmanti. Allora, i controlli interni si dividono in controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, sostanzialmente sulle delibere, sulle determine, sugli altri atti ci sono i pareri dei responsabili, c'è l'intervento sulle delibere, quindi il consiglio giunta del segretario che ha una funzione di garanzia di regolarità amministrativa e giuridica. Il controllo successivo di regolarità amministrativa invece avviene quando l'atto è già stato firmato, quindi è perfetto e efficace, e avviene da parte di un nucleo composto dal segretario e dai responsabili di servizio. Il controllo di gestione si esplica con l'approvazione del PEG da parte della giunta comunale e poi con gli step successivi. Il controllo sugli equilibri finanziari, che negli ultimi anni sicuramente è stato potenziato, avviene da parte del responsabile del servizio finanziario, che ha un ruolo importantissimo nel controllare gli equilibri, da parte del revisore e poi come controllo successivo ed esterno da parte della Corte dei Conti. Detto questo, si propone un regolamento, un po' un restyling del regolamento che aveva il Comune, in un'ottica un po' anche semplificativa. Questa è un po' la sintesi.
Grazie. Apriamo la discussione. Nessuna osservazione, lo mettiamo in votazione questo regolamento. Voti favorevoli. Tutti favorevoli, immediata esecutività, voti favorevoli, grazie. Ultimo punto, allora, il comitato paritetico, che è l'organo che gestisce i fondi comuni confinanti, quel finanziamento che deriva da risorse della provincia di Trento e Bolzano, nel 2022 aveva approvato una scheda di progetto proposta dal Comune di San Vito, e qui dobbiamo ringraziare l'amministrazione Caruso che è riuscita ad avere questo importante finanziamento di 1,5 milioni per la riqualificazione paesaggistico-ambientale dell'area di Mosigo. E qui c'è la scheda di progetto, insomma, prevedeva l'adduzione attraverso derivazioni, l'emissione sarà realizzata con piccoli torrenti di sedimentazione atte a favorire lo sviluppo di piante tipiche. Ecco, un progetto molto naturalistico, importante, ma come vi dicevo prima, ne abbiamo affidato questa visione, voglio dire, del futuro di San Vito all'Università Ca' Foscari di Venezia, che nelle prime, ecco, indicazioni che ci ha dato questo report c'è scritto: ovviamente a seguito di apposita infrastrutturazione la zona intorno vicino al lago di Mosigo si presta a diventare una zona dove collocare attività leisure, tempo libero e sportive di qualità, creando così un prodotto altamente complementare a quello montano, estivo e invernale. Ecco. E nel frattempo, come dicevo, ci sono arrivate numerose richieste da parte di società sportive, molte società, magari Stefano, se vuoi dire tu qualcosa, abbiamo insomma delle squadre di calcio che vengono sia con le prime squadre che giovanili. Prego Stefano.
Sì. L'idea è un po' usufruire delle nostre strutture sportive, che sono strutture sia tecnicamente che come ambiente invidiate da tutti e sono ricercate da tante società sportive. E per questo già quest'estate avremo una società di pallacanestro di Padova, una società di calcio con settore giovanile della provincia di Treviso, e poi
una società di Serie B,
una società forse di Serie B calcistica, adesso in Serie C, sperando per in Serie B, che quindi l'idea è quella di portare avanti un turismo sportivo, perché logicamente società dilettantistiche che portano su sui nostri campi i settori giovanili portano su anche le famiglie, quindi si parla di
con la società di Via Piave della provincia di Treviso, si parla di 2 settimane con 70 bambini per turno, con altre tante famiglie, e abbiamo già fatto vari incontri a cui ha partecipato il consorzio turistico, hanno partecipato i presidenti delle società sportive della zona, e questa è l'idea di usare e di migliorare le nostre strutture sportive in modo da portare avanti questa idea di turismo sportivo nel nostro paese.
Grazie, grazie Stefano. Ecco, una cosa che ci ha fatto veramente decidere anche questo è stata una società di un'altra sport, diciamo, che ha rinunciato al nostro soggiorno in un periodo anche complementare a quello che ha detto Stefano, per carenza di strutture. Ecco, quindi un target che vorremmo dare è proprio quello complementare di questi sport, insomma. E allora tutto questo ci ha fatto pensare, insomma, di spostare, faccio un'altra premessa: il master plan che era stato scritto prevedeva che nel 2022 fossero eseguite le procedure valutative e la consegna, nel 2023 l'approvazione del progetto e la gara degli appalti, nel 2024 l'inizio dei lavori che dovevano essere completati entro quest'anno. Ci siamo trovati, ripeto, con questo progetto nuovo, quindi ancora sostanzialmente solo il finanziamento ma non opere realizzate, per cui molto velocemente abbiamo dovuto fare questo provvedimento di rinuncia, ma di contestuale richiesta che i fondi venissero posti su un progetto che andava più, come diceva appunto il nostro consulente, a individuare l'area del tempo libero, ma soprattutto dello sport, come diceva il consigliere che ha la delega allo sport del comune. Questo è in estrema sintesi il provvedimento, e quindi apro la discussione su questo. Ringrazio ancora il sindaco Caruso che era riuscito a prendere questo importante finanziamento che in parte realizzeremo, ripeto, per quanto riguarda, ecco, una sistemazione generale, ma puntualmente punteremo a realizzare queste strutture che ci ha detto anche, insomma, il gestore della squadra di calcio sono carenti. Grazie. Discussione, prego.
Grazie, sindaco. Devi. Comunque l'importo del finanziamento rimane uguale. Siamo matematicamente sicuri?
Sì, sì. Io posso dire, scusa se salto avanti, ma posso dire che ho più di una casistica, così viene riversato nel fondo e viene ridestinato, okay, al comune.
Grazie.
Ovviamente quello che dovremo proporre, perché è nel deliberato, sarà una progettazione, diciamo così, migliorativa rispetto a quello che, quindi dovremo convincere i fondi comuni confinanti, che sapete hanno quella funzione di mitigare, insomma, la loro diversità tra le due aree, di dire guarda, questo progetto che andrà esattamente a cogliere quell'obiettivo. Prego Palatini.
No, rispetto a quanto detto dal collega Stefano, vorrei aggiungere che una maggior offerta dal punto di vista qualitativo e quantitativo delle strutture sportive permette anche di dilatare la stagione estiva facendolo iniziare anche prima. Quindi anche questo è un aspetto molto, molto importante nell'economia totale del territorio.
Grazie. Altri? Se nessuno ha altro da aggiungere, metterei in votazione anche questo punto all'ordine del giorno. Voti favorevoli? All'unanimità, grazie. Grazie davvero anche per aver capito, insomma, lo spirito con cui abbiamo a malincuore, ma riteniamo che così si faccia meglio. Ecco. E per la terza volta... Grazie all'amministrazione Caruso, ho portato qui sul territorio questi soldi che speriamo di utilizzarli al meglio. e anche l'immediata esecutività. Grazie. L'ultimo punto all'ordine del giorno sono comunicazioni. Adesso chiuso il consiglio, faremo una giunta segretario e approveremo un provvedimento che c'era stato chiesto, che avevamo promesso con il 2020 alle scuole in rete, che sono gestite dal professor Canello, che stanno facendo veramente delle attività importanti per i nostri giovani, per le scuole, e si occupano di attività, diciamo così, extrascolastiche ma trasversali, ecco, in cui formare correttamente i nostri giovani, e quindi riteniamo di aderire a questo provvedimento che ci hanno chiesto, insomma, e che io ho partecipato a qualche incontro, insomma, fatto alla scuola in rete, e ho visto che c'è veramente sono interventi di qualità, insomma. Quindi ritengo che il Comune di San Vito debba far parte di questa scuola, anche perché è un'adesione, diciamo così, ideologica, cioè diciamo sì, continuate a fare questa attività, ma non comporta degli oneri economici per il Comune. Grazie davvero. Tu. Prego, prego.
Posso solo chiedere al Sindaco? Prego. Siccome non vedo l'ordine del giorno vari ed eventuali, sì. Se uno dovesse chiedere qualcosa, dire qualcosa.
A fine consiglio si può sempre fare, allora, non viene messo di
assolutamente,
solito,
sì, allora, sì. Per me sì, non so i colleghi, ma noi ascoltiamo.
I cittadini di San Vito vorrei parlare dell'IMU, perché qui il Comune chiede il contratto di comodato. Quindi in linea retta fra genitori e figli, fra nonni e nipoti, si potrebbe fare... darlo a titolo gratuito, come fanno tanti comuni limitrofi, perché un contratto di comodato costa prima di tutto bolli, registrazione, e poi non è giusto che un genitore o un nonno debba fare in linea retta sempre, non collaterale, un contratto di comodato. È giusto che lo dia a titolo gratuito. Questo era solo un mio modo di pensare. Poi la Tari il Comune non incassa. Nel 2025 passa a livello provinciale. Come mai non incassa più il Comune?
Perché è in corso una ristrutturazione, una rigestione complessiva, per cui sarà una società partecipata, da poco costituita, da poco fusa, la Belluno, sulla base di norme nazionali viene costituito un ambito provinciale.
Perché l'importo della Tari per l'amministrazione comunale sarebbe una bellissima entrata.
Allora, l'importo della Tari lei sa che deve avere copertura, certo, completa dei costi, certo, quindi certo. Si tireranno via l'entrata ma anche i costi.
Chiaro, questo sono d'accordo. Grazie, la ringrazio Sindaco.
Grazie a voi, questo è la